era il 20 di agosto del 2018 quando una sedicenne svedese, Greta Thunberg, si sedeva da sola davanti al Parlamento di Stoccolma con un cartello fatto in casa e sopra la scritta Skol Strike för Klimatet. Sciopero scolastico per il clima. Nessuno allora poteva immaginare che quel gesto solitario avrebbe innescato uno dei movimenti sociali più grandi della storia recente. 7 anni fa, nel marzo del 2019, ci fu il primo sciopero globale per il clima che portò in piazza oltre 1 milione di studenti in 125 paesi. 6 mesi dopo, nel settembre dello stesso anno, la Global Week for Future radunava più di 4 milioni di persone in tutto il mondo, comprese le città della Svizzera italiana. Oggi, a distanza di anni, quelle piazze piene di striscioni e cartelli sembrano un ricordo lontano. Allora, cosa è rimasto di quella mobilitazione? Che fine hanno fatto le ragazze e i ragazzi che scioperavano ogni venerdì? E soprattutto, il movimento si è davvero spento oppure si è trasformato, cercando altre strade per incidere sulla società e sulla politica? Lunedì scorso il quotidiano Repubblica titolava, a firma di Viola Giannoli, una pagina intera in questo modo: le nuove battaglie dei Fridays for Future, non solo ecoattivisti.
Ecco, da qui vogliamo partire con il primo dibattito di Alphaville della nuova stagione. Ne parliamo con due ospiti che osservano e hanno vissuto questo fenomeno da prospettive diverse e di fatto complementari. Primo ospite, Rudy Alves, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori.
Oggi antropologo e sociologo, all'epoca uno dei ragazzi dello sciopero, fra i protagonisti del documentario, tra l'altro, per storie di Misha Georgic, sullo sciopero per il clima, intitolato I ragazzi dello sciopero. E con lui salutiamo anche il politologo Nenad Stojanovic. Buongiorno.
Buongiorno.
Professore ordinario di scienza politica presso l'Università di Ginevra. E iniziamo però con Rudy Alves. Prima di tutto, lei ha vissuto da vicino, dicevamo, il movimento nella Svizzera italiana. Da un punto di vista sociologico, cosa rappresentava per voi, giovani ragazze, ragazzi, scendere in piazza ogni venerdì? Era solo una protesta per il clima o c'era anche altro in gioco?
Beh, dai, diciamo che dare una risposta univoca a questa domanda mi verrebbe da dire che è impossibile, non tanto perché la domanda sia difficile, ma perché le ragioni che guidavano un movimento di massa come quelli dei Fridays for Future in Svizzera, ribattezzati scioperi per il clima, erano e sono eterogenee. Per alcuni manifestare significava voler trasformare la società, il suo modo di funzionare, soprattutto di magari anche invertire quella rotta di collisione che ci sta portando verso la catastrofe climatica, e anche andare magari contro un sistema socio-economico, quello capitalista, che veniva identificato anche come origine del problema. Per altri invece era, mi viene da dire, un'occasione di partecipazione sociale, senza magari forse essere troppo consapevoli sia del messaggio ma anche delle modalità con cui si agiva concretamente. Per altri invece era una questione anche forse di conflitto intergenerazionale, quindi una generazione che si muove contro quella che in precedenza non ha fatto abbastanza per risolvere il problema, mentre per altri ancora era anche un'occasione di festa, perché bisogna anche ricordarlo che le manifestazioni portavano con sé sì un messaggio politico, sì una volontà di trasformazione, ma anche quasi uno spirito carnevalesco. Cioè all'interno delle piazze si respirava veramente anche gioia, nonostante comunque magari a tratti della rabbia, ma anche tanta gioia. Quindi insomma, viene a dire che il movimento non era un blocco monolitico, e tra le stesse giovani che partecipavano erano presenti anche forti contraddizioni, sia in termini magari di origini, ma anche di visioni dell'impegno sociale e politico, talvolta, ripeto, diametralmente differenti e opposti. Ecco.
Sì, in qualche modo ricordava proprio per questa sua complessità il cosiddetto movimento no global, no, della fine degli anni 90, inizio anni 2000, anche se in questo caso più specifico proprio sul tema ambientale. Però anche nel movimento no global c'era una nuova generazione che si metteva in movimento, c'erano anche le questioni ambientali, un nuovo protagonismo sociale. Ma Nenad Stojanovic, dal punto di vista politico, che tipo di movimento è stato, secondo lei, Fridays for Future? Che idea se ne è fatto ai tempi quando questo movimento è emerso?
Ma questo movimento fa parte di quelli che chiamiamo, scienza politica o sociologia, nuovi movimenti sociali, cioè dei movimenti che sono nati in un, soprattutto in un contesto di post-materialismo, dove persone, soprattutto i più giovani, si preoccupano maggiormente per dei valori che non toccano necessariamente direttamente il proprio portamonete, borsellino per così dire, ma dei valori etici, come può essere quello dell'importanza di affrontare con forza i cambiamenti climatici. Poi, come spesso accade fra nei movimenti sociali, ci sono dei momenti di picco dove c'è un'azione collettiva molto forte, come si è registrata nel 2019, e poi dopo ci sono dei momenti, una trasformazione, a volte anche frammentazione del movimento, anche se in generale rimangono sempre dei singoli nuclei che un giorno potrebbero magari ricostituirsi e rinascere.
Ma Nina Stojanovic, per restare con lei, per parlare delle conseguenze politiche di quel movimento, Fridays for Future ha avuto la forza di incidere realmente sulle agende dei governi e nello specifico sull'agenda del governo svizzero, oppure è rimasto soprattutto un fenomeno simbolico e mediatico?
Io direi che un effetto immediato l'abbiamo visto proprio nell'autunno, nell'ottobre 2019, perché in quell'occasione avevamo le elezioni federali e i movimenti ecologisti, i Verdi in particolare, hanno avuto una crescita incredibile, mai registrata prima, e poi dopo i Verdi una volta, ma non solo i Verdi, insomma ci sono anche tante sensibilità ecologiste anche in altri partiti, una volta eletti in Parlamento hanno fatto tutta una serie di azioni proposte che hanno portato a certi risultati. Dopo è sempre una questione del bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno, se siamo soddisfatti o no, però ecco, un effetto c'è stato. Però anche è vero che già le elezioni successive, questa diciamo la crescita dei Verdi non è continuata, anzi c'è stato di nuovo un calo, perché nel frattempo sono subentrate altre emergenze, in primis naturalmente il coronavirus, quindi il Covid, la pandemia, e poi le guerre, in particolare quella in Ucraina.
Rudy Alves, lei cosa ne pensa? Insomma, questo movimento ha avuto la forza di incidere sulle agende dei governi, secondo lei?
Ma forse ha spostato momentaneamente alcuni rapporti di forza e ha permesso di tematizzare alcune questioni. La difficoltà forse del movimento per avere veramente un impatto, di incidere sulla realtà, era, come dicevo prima, la difficoltà di trovare, dopo tempo, dopo magari anche una fase di crescita molto importante, una modalità di funzionamento, un'unità, mi verrebbe da dire anche di lotta, che potesse permetterle di continuare a proseguire in quella direzione lì. E al contempo, come è stato detto da chi mi ha preceduto, sono intervenute anche altre situazioni che in un modo o nell'altro hanno favorito l'emergere di altre problematiche e hanno tolto forse la priorità su quel tema. E mi ricordo che comunque anche in quella stagione di lotta, se la possiamo definire così, il favore che avevamo ricevuto sia da parte dei media ma anche dalle autorità era qualcosa senza precedenti. Mi ricordo che le stesse direzioni, la direzione del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, ci aveva dato il permesso di non andare a scuola, cosa che io non ho mai visto in uno sciopero, per esempio, ricevere il permesso dal datore di lavoro per non andare a lavoro. Ecco, per cui diciamo che c'erano anche condizioni che hanno permesso che in quella fase si potesse fare quello che si è fatto. Poi è vero che sono intervenuti altri quesiti, altre problematiche sociali che hanno un po' impedito anche di portare avanti quel movimento in quelle forme lì. Ecco.
Ecco, ma dove sono finiti tutti gli attivisti? Cosa è successo a quella generazione? Hanno abbandonato l'impegno, lo hanno trasformato, oppure lo hanno semplicemente spostato su altri terreni? Chiediamo anche a lei, personalmente.
Ma per alcuni, come dicevo prima, il movimento non era un monolite. Per alcuni l'impegno è continuato, per altri è stato trasformato e altri invece hanno forse abbandonato quella volontà di trasformazione sociale. E magari giusto per dare qualche elemento di comprensione che secondo me aiuta anche a rispondere a questa domanda, il movimento in Ticino non è che era nato dal nulla, sicuramente c'era una forte impronta data dall'ondata che un po' nel nord globale aveva spinto il movimento, come dicevo anche prima, forse anche un forte sostegno di media sia tradizionali che digitali, ma nel concreto in Ticino il movimento è nato grazie al lavoro del sindacato indipendente degli studenti e degli apprendisti che ha messo insieme un po' tutte le componenti per fondare quello che è stato poi il coordinamento che ha guidato la protesta. E all'interno, in quella prima fase, all'interno di quel gremio, c'era una forte unità, mi verrebbe da dire, di visioni e anche di modalità di azione politica, in cui si identificava nel sistema politico, economico e sociale la causa principale di questa catastrofe e nella classe dirigente, borghese, permettetemi il termine, il responsabile politico da attaccare. E quindi l'obiettivo da un lato era sì creare una coscienza collettiva di come il problema fosse, si trovasse in quel posto lì, mi verrebbe da dire, virtualmente. E la piattaforma rivendicativa seguiva un po' questo senso, rivolta contro e alle autorità, con delle proposte, mi verrebbe a dire, anche un po' strutturali. Con la crescita del movimento, questa unità di lotta un po' è venuta meno, perché sono entrate in gioco anche altre posizioni di stampo maggiormente, mi verrebbe da dire, individualiste, anche a tratti borghese, in cui si spostava il problema, mi viene da dire, dal sistema un po' verso l'individuo, dalla sfera pubblica e politica a quella privata, e si è iniziato, anziché col polverizzare, mi verrebbe da dire, magari il sistema e la classe dirigente, il lavoratore perché utilizzava l'automobile per recarsi al lavoro, il consumatore perché non consumava birra locale, senza rendersi conto che queste condizioni, uno, magari spaccavano il movimento, ma due, anche non permettevano di creare un'alleanza anche con la popolazione al di là del movimento, tale per cui si potesse incidere realmente sulla realtà. E per tornare alla domanda, chi magari si trovava nella situazione di accusare il sistema per quanto succedeva e volerlo trasformare, mi verrebbe da dire che è ancora attivo in vari movimenti, come quello per esempio che siano gruppi organizzati, associazioni, partiti, in particolare anche ne ho visti molti nel movimento della Palestina, nelle occupazioni studentesche che ci sono state lo scorso anno, mi sembra, o 2 anni fa, e anche adesso contro il riarmo, per cui quelle persone sono ancora attive politicamente, mi verrebbe da dire, altri invece, quelli che avevano forse quell'impronta un po' più borghese, individualista, più verso la sfera privata, ecco che ne ho visti meno, per cui questo è un po', spero di aver risposto insomma a questa
Eh beh,
domanda, però
certo, no, e
ecco.
soprattutto ci ha dato l'idea di un movimento, insomma, complesso, stratificato anche. Effettivamente la mia domanda, sarebbe stata proprio questa, ma lei ha già risposto. Forse tanti, sono ancora attivi, per esempio, nel movimento, per la Palestina. Tornerei, con Nenad Stojanovic. Che partire da un'osservazione, cioè negli ultimi anni possiamo osservare un certo arretramento delle politiche climatiche in molti paesi, mentre altri temi sembrano aver preso il sopravvento nel dibattito pubblico, anche nel nostro paese. Come si spiega, secondo lei, questo spostamento di priorità?
Ah, in parte ho risposto prima perché appunto sono emerse altri tipi di preoccupazioni o anche emergenze su scala globale. Ho citato la pandemia, ho citato Ucraina, senz'altro anche il conflitto nel Medio Oriente, Israele, Palestina, Gaza e poi adesso la guerra fra gli Stati Uniti e l'Iran, sì, fanno sì che si torni. Cioè io quando dicevo prima che è un movimento post-materialista, adesso si torna un po' a certi valori più materialisti, cioè la sicurezza. Ecco, la sicurezza sta diventando un tema e una preoccupazione per un numero crescente di persone, il che dopo spiega perché anche in Svizzera, ma anche in altri paesi, si aumentano i budget per le spese per l'esercito. Però, ciò nonostante, c'è stata un'indagine di oggi una mia collega a Ginevra, professoressa Livia Fritz, prima era al Politecnico di Losanna, con altri hanno condotto un sondaggio in Svizzera proprio nel 19 per capire qual è l'impatto di questi movimenti su un campione rappresentativo della popolazione. E lì hanno constatato che in generale c'è stato un impatto positivo, cioè tante persone hanno cambiato i loro anche comportamenti in materia di mobilità, in materia di consumo di energia, in materia di rifiuti, sono diventati più consapevoli dell'importanza anche di quello che un singolo individuo possa fare. Ecco, questo appunto è stato dimostrato tramite questo sondaggio che ci tenevo a citare, perché mi sembra anche importante dire che ci sono a volte degli effetti che non vediamo necessariamente nel mondo politico, magari neanche nel movimento stesso, però degli effetti sulla popolazione più in generale, e sono effetti a volte diciamo difficili da misurare, però ecco, se uno fa un sondaggio serio riesce a vedere che tipo di effetti ci sono stati, e come detto in questo caso il quadro è piuttosto positivo, quindi gli effetti sono stati piuttosto positivi per quanto riguarda la consapevolezza circa il problema dei cambiamenti climatici.
Ecco, però Nenad Stojanovic, c'è proprio quella contraddizione di cui parlava poco fa Rudy Alves, cioè sì, è vero, forse a livello individuale c'è stato un cambiamento nei comportamenti, ma non sembra esserci stato un cambiamento a livello globale, nel cambiamento stesso dei modi in cui produciamo e consumiamo anche a livello politico. La Svizzera sembra aver fatto piuttosto passi indietro sulla questione climatica che non passi in avanti. Qual è il suo punto di vista, no, diciamo, sulle questioni, sul cambiamento globale che l'emergenza climatica dovrebbe imporre?
Non sono d'accordo. Abbiamo avuto una votazione, ci sono state due votazioni sulla legge CO2, eccetera. Una non è passata per poco e poi c'è stata un'altra. Adesso ormai a memoria con tutte le votazioni, magari mi sbaglierò la data, ma se non erro era giugno 2023, quando la legge, la nuova legge o cambiamenti della legge federale sul CO2 sono passati e hanno ottenuto una maggioranza dal popolo. Quindi una legge che poi dopo prevede tutta una serie di provvedimenti in favore del clima che prima non c'erano. Ancora una volta, io sono d'accordo, è sempre una questione del mezzo bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Tante persone, ma io compreso, diranno che non è sufficiente, che bisogna fare dei passi più marcati, però non si può dire che dei passi in avanti non siano stati fatti.
Rudy Alves?
Beh, passi in avanti mi viene da dire un po' timidi, ma posso capire che abbia avuto un impatto comunque sugli stili di vita della popolazione, e penso che potesse essere anche in un certo senso prevedibile, e bene che qualcuno sia anche riuscito a misurarlo. Al contempo, si diceva, l'emergenza climatica si parlava proprio di emergenza e richiedeva forse anche degli interventi strutturali e una presa di consapevolezza anche da parte sua politica maggiore. Lo spostamento dei rapporti di forza che ha visto un po' la crescita dei partiti con una vocazione ecologista, purtroppo non è stata sufficiente per di fatto scuotere politicamente quelli che sono gli equilibri sia in governo sia in Parlamento, e a me viene da dire che paradossalmente, se guardiamo anche un po' più a Oriente, quindi magari ci orientiamo verso un paese quale la Cina, mostra che magari anche interventi un po' più strutturali possono avere un impatto e anche una programmazione anche forse un po' più seria di quella che è la transizione ecologica. È la strada necessaria. Noi in Svizzera chiaramente non dobbiamo seguire quello che farà la Cina, ma in un modo o nell'altro capire anche noi in questi termini collettivamente, politicamente, quale strada intraprendere. Chiaramente, ecco, non si tratta qua in radio di capire come e quando, ma sicuramente qualcosa bisogna fare, ecco.
E quindi la questione, insomma, delle conseguenze, dei risultati di questo movimento si pone a tanti anni dall'inizio dei Friday for Future e, diciamo così, della fine di quel movimento. Noi abbiamo coinvolto anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici in vista di questo dibattito. dibattito, e ci scrive Massimo via WhatsApp allo 079 382 6765, che prende posizione, dice: perdonatemi, 5 attacchi di canicola, melting dell'Himalaya, alluvione nel Grand Canyon, vogliamo altro per capire che la crisi climatica dovrebbe essere gestita dai fascisti e dai comunisti al di là dei colori politici? Ovviamente immagino sia un po' così provocatorio, nel senso, bisognerebbe in qualche modo che ci fosse un consenso attorno alla necessità di rispondere a queste questioni. Un'altra domanda che noi abbiamo posto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, e che giro anche a Rudy Alves, il movimento innescato da Friday for Future è stato un movimento generazionale? In qualche modo la colpa per la situazione che ci troviamo oggi è anche colpa delle generazioni precedenti?
Ma guarda, mi ricordo quando eravamo attivi nel movimento, l'obiettivo era proprio spostare il discorso ed evitare di entrare in una dinamica di conflitto intergenerazionale, anche perché, adesso la metto così, le generazioni che hanno preceduto sicuramente non sono da prendere collettivamente quali colpevoli, perché la società dei consumi sì, avrà investito comunque tutte e tutti, ma il modello che li guidava, la classe dirigente, non rispecchiava di fatto tutta la popolazione, per cui è anche un po', mi sembra, caricaturale riportare il discorso su una questione intergenerazionale. Il nostro obiettivo, come dicevo, era cercare anche un po' di uscire da, se vogliamo, quale target solo gli studenti e le studentesse, ma di allargare anche il movimento e cercare di coinvolgere altre frange della popolazione, tra le lavoratrici e i lavoratori, ma insomma chiunque in un modo o nell'altro era coinvolto dalla questione, dalla tematica, ma perché di fatto, come si diceva prima, lo siamo tutti, cioè siamo tutti di fronte a questa situazione, l'abbiamo vissuta anche quest'estate con una canicola importante, con la siccità, che in un modo o nell'altro comunque ha un impatto anche su quello che riusciamo a mettere a tavola, e questo sicuramente è un tema di sicurezza, è un tema materialista su cui bisognerebbe mettere la mano. Però è vero che forse le priorità sono cambiate. Prima Nena parlava di sicurezza, parlava di guerre, ed effettivamente i giovani sono scesi in piazza anche in Ticino contro la guerra, contro il riarmo, e bisogna dire che il nostro vicino, l'Unione Europea, ha dichiarato di voler andare in quella direzione, ed è una direzione preoccupante, come anche per esempio la Germania, che sta riconvertendo di fatto il suo settore produttivo, mi riferisco per esempio alla Volkswagen, verso la produzione bellica, e i giovani che erano scesi in quell'occasione contro il riarmo avevano anche detto, tra i loro messaggi, che la neutralità, ed è quello su cui andiamo a votare il 27 settembre, è un elemento necessario per evitare di seguire Unione Europea e NATO contro questo riarmo. Per cui viene da dire che queste tematiche dovrebbero essere unite, ma laddove si riesce anche a evitare la catastrofe del riarmo, si riesce anche poi dopo a intervenire su quella climatica.
E quindi la questione climatica, che resta uno dei temi al centro del dibattito pubblico, magari soltanto in parte oscurata da altri temi come quello della guerra e della sicurezza, che peraltro hanno forti legami anche con la questione dell'ambiente, come ci hanno ricordato anche i nostri ospiti del nostro approfondimento di oggi, che saluto e ringrazio. Nenad Stojanovic, professore ordinario di scienze politiche presso l'Università di Ginevra, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e a risentirci.
E grazie anche a Rudy Alves, che è stato uno dei ragazzi a scendere in piazza con i Friday for Future, oggi antropologo e sociologo. Grazie, a presto.
Grazie.
Grazie a tutti.
E grazie anche a te, Cristina.
A voi, a domani.
Rete 2.